quarto momento del dossier di questa settimana con cui giorno dopo giorno stiamo esplorando un'ulteriore sfumatura, un altro lato della vita e della scrittura di Jean Genet, uno degli autori più imprendibili del XX secolo di cui martedì ricorrevano i 40 anni dalla morte. Affascinato dalla criminalità e lui stesso recluso in prigione, dove tra l'altro scrisse la maggior parte dei suoi romanzi, Genet ha vissuto una vita celebrando l'irregolarità e la contraddizione, perché tutto voleva includere nella sua esperienza, nulla voleva lasciare fuori. Pensate solo, per dare un po' un'idea di questa ambiguità, che rubava i libri e pubblicava per Gallimard, o pensate a quello che aveva detto anche Edmund White nella sua biografia su Genet, un bibliofilo che non possedeva un libro. Della narrativa di Jean Genet noi oggi parliamo con Federico Sabatini, che è già collegato con noi. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie molte per questo invito.
Grazie a lei. Sabatini è professore di lingua e traduzione inglese al Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino, è autore di narrativa e linguista ed esperto di modernismo inglese e letteratura comparata. Ha scritto molto su Woolf, Joyce e su Genet, naturalmente, per esempio nel suo saggio Imaginable, lo spazio di Joyce, Beckett e Genet, uscito per Aracne nel 2007. Sabatini, possiamo dire che nell'opera di Genet le gabbie estetiche e i compartimenti dei generi letterari sembrano deflagrare. Cosa ci dice della ricerca artistica di Genet, ma anche della sua ricerca esistenziale, questa sua incollocabilità all'interno delle forme, questa voglia di evaderle?
Certo, senza dubbio. Allora, potrei riassumere dicendo che in Genet possiamo assistere a tre tipi di sovversione. Quella sociopolitica, che scardina i valori borghesi che avete già evocato durante la settimana, per cui ad esempio i reietti diventano santi o sante, ma poi c'è anche quella che io ho chiamato la sovversione semantica, per cui le parole che lui utilizza assumono sempre significati diversi da quelli che vengono loro attribuiti dalla società appunto borghese, ma soprattutto come diceva lei assistiamo anche alla sovversione dei generi letterari. Tutto in Genet si mescola e potremmo dire si ridefinisce. La prosa, ad esempio, viene spesso contaminata con la poesia, con le figure retoriche, quindi il fonosimbolismo, la ricerca anche del suono significante oltre che del concetto, ma anche con il teatro. E poi a sua volta il teatro è contaminato con la narrativa e via dicendo. Ad esempio potremmo citare Quattro ore a Chatila, che non solo è un testo straordinariamente tristemente attuale sulla Palestina, ma è anche molto interessante perché ad esempio non è ascrivibile a un genere preciso. In questo caso, diversamente dal teatro e dai romanzi, la lingua diventa scarna, quasi minimalista, ma è sempre, diciamo, la lingua di Genet, ossia è sempre una lingua mimetica con l'esperienza che ti crea. In questo caso era la tragedia che aveva testimoniato in Palestina. E qui nella famosa intervista al giornalista Wischenbach disse che nei romanzi che erano scritti per lo più in prigione, come diceva anche lei, era padrone della sua immaginazione, era la sua reverie, era il suo daydream. Qui invece era una realtà cruda e, cito, raggelante. Quanto alla gabbia, all'incabbiamento, sì, sono completamente d'accordo e direi che la gabbia non è solo fisica, ossia lo spazio carcerario, ma esiste sempre in lui anche in senso figurato. Un imprigionamento generale che invade tutte le sfere dell'esperienza, incluso umana, dell'esperienza vissuta, incluso anche il linguaggio. E a questo ingabbiamento Genet tenta di reagire, sia attraverso il sovvertimento delle regole, sia attraverso, nei romanzi soprattutto, all'esplosione linguistica, che è un'esplosione che vuole sempre superare i limiti, appunto, ai limiti del linguaggio. E è proprio lui stesso che dice di aver sempre, toujours, vécu en prison, ha sempre vissuto in prigione, anche quando in realtà non c'era. Nella narrativa, diversamente da questo testo, la prosa è, diciamo, conosciuta per essere lussureggiante, serizzata, spesso è stata definita come espressionista, Bataille addirittura come barocca, però in questo eccesso, diciamo, descrittivo e nel suo costante virtuosismo estetico diventa anche parodia di se stesse, quindi teatralizza, e qui di nuovo si mescola, no, con il teatro, l'esperienza, quell'esperienza che però il linguaggio, diciamo, normale, tra virgolette, il linguaggio comune non riesce a cogliere. E cioè, se posso citare un passo metanarrativo del romanzo Miracle de la Rose, Miracolo della Rosa, si può riscontrare questa tensione tra l'ornamento e la ricerca che non sia pittoresco. Je ne cherche à orner mon livre de pittoresque. Je cherche la phrase, non cerco di ornare il mio libro del pittoresco, cerco la frase vera. Questa frase per lui infatti poi è definita come i tatuaggi che vede sulla pelle dei furfanti in prigione.
Tre sovversioni, quindi, ci diceva Sabatini: politica, sì, semantica e dei generi letterari. Noi abbiamo parlato, lei ci ha descritto in modo particolare la sovversione semantica e quella legata ai generi letterari. E allora c'è da dire anche che vita e opera sono intrecciati in modo smisurato nelle opere di Genet. Come si è nutrito questo rapporto? Oppure, sciogliendo i termini, che significato aveva scrivere per Genet e poi che cosa è stata la vita per la sua scrittura?
Certo, questa è una domanda fondamentale, la ringrazio molto per avermela fatta. Direi che il rapporto vita opera sia proprio indissolubile, e sappiamo che nei testi la matrice autobiografica è sempre presente, anche se è un autobiografismo diciamo problematico, perché il ruolo dell'immaginazione, appunto del daydream, fa sì che la fiction e la realtà si mescolino continuamente. Potremmo dire che la sua vita è sempre stata caratterizzata da una oscillazione tra quello che era il vagabondaggio, quindi i suoi viaggi che anche avete evocato nelle puntate precedenti, e la permanenza invece anche prolungata in svariate prigioni. Ma sia questo vagabondaggio sia la cattività hanno direi fortemente influito sulla sua formazione. Un esempio che potrei citare è quello di Notre Dame de Fleurs, Nostra Signora di Fiori, il romanzo, il cui narratore, che tra l'altro si chiama Jean Genet, quindi un narratore omodiegetico, racconta la sua storia e segue continui spostamenti temporali, no, time shift, che dal tempo reale della cattività, quindi del confinamento, conducono però a un passato diciamo più o meno remoto, più o meno inventato, questo non potremmo mai saperlo, ma è il bello dell'arte. E contemporaneamente il personaggio, il narratore, inventa altri personaggi che ricava dalle figurine, no, famose che tiene appese sulle pareti. Tutti questi personaggi, appunto, come dicevo, scaturiscono dall'immaginazione del narratore e si identificano con quest'ultimo, a volte espresso, a volte lo fa espressamente, a volte invece lui ne mima i gesti soltanto, poi i pensieri, le sensazioni, e ne condivide le esperienze. E questo chiaramente alimenta una lunghissima serie di riflessioni e di interconnessioni autobiografiche che sembrano appunto difficili da districare, ma questo è anche il fascino, a mio avviso molto personale, mi permetta un giudizio di valore, della sua poesia, della sua prosa poetica. E è proprio lui, proprio Genet, che descrive il romanzo come un frammento della sua vita interiore, cioè la mia è un frammento, però interessante perché è molto lungo, della sua vita interiore, e dichiara espressamente proprio all'inizio, no, nelle pagine iniziali, le sue intenzioni, e più o meno quello che scriveva era: qual è il senso di fabbricare questa storia? E il senso era riprendere la mia vita e rimontarne il corso, e quindi riempire la mia cella della volontà, scrive, di essere quel nulla che non fui mai. E poi parla del nutrimento del sogno e la necessità di utilizzare un altro linguaggio e credere di essere imprigionati per l'eternità. È proprio questa sua idea fortemente voluta di illudersi di essere imprigionato, perché solo attraverso questo imprigionamento lui può far scaturire la fantasticheria.
Sì, sempre a proposito dell'intreccio tra vita e scrittura, lunedì parlavamo con lo scrittore e artista francese Gilles Seban della letteratura di Genet come di una grandiosa macchina del desiderio, come tentativo di continuare, lui diceva, a tenere in vita il desiderio. Lui in particolare faceva riferimento a Querelle de Brest. Sabatini, quanto Genet ritrova all'interno di questa definizione, ed eventualmente come si realizza questa tensione desiderante dal suo punto di vista nelle opere di Genet?
Lo ritrovo completamente, totalmente. Assolutamente, infatti in Genè possiamo parlare oltre che di desiderio di corpo, ma il corpo e il testo sono tutt'uno. Infatti lui opera una lettura del corpo a dir poco meticolosa, osserva, riscrive ogni suo elemento, non tralascia nessuna delle funzioni, incluse quelle più triviali come la defecazione, l'eiaculazione, eccetera. E infatti Jean-Paul Sartre nella sua monumentale biografia lo paragonò a Ulisse proprio per questo, questa attenzione, no? Anche alle funzioni, diciamo, fisiche, corporee, biologiche più triviali e meno comunicabili. Ad esempio dice che nel tepore del letto, sempre in Ossetam de Flair, le parole si mescolavano ai peti, oppure il poema veniva defecato. Faccio proprio un esempio per cui c'è questa diciamo sovversione semantica in cui certe espressioni volgari diventano in realtà super poetiche e auliche, eccetera. Poi chiaramente il desiderio, quindi l'eros, si lega sempre a Thanatos per la morte, il crimine. Il desiderio è rivolto a figure criminali e quindi il piacere erotico masturbatorio, il Notre Dame de Flair, viene fatto scaturire proprio da queste figure. Oppure potrei anche citare il film Jean d'Amour, che ritrae il desiderio tra detenuti che sono separati dai muri e fumano il fumo dell'altro allo stesso tempo, attraverso delle piccole fessure, no, tra le pareti. Quindi lo sguardo, la masturbazione diventano un modo di comunicare, oppure di possedere, ma possedere nella sua natura non narcisistica ma poetica e lirica. E poi lì il pene infatti diventa una penna per scrivere sulle pareti e sui corpi.
Oltre ai grandi temi trattati da Genè, quello della sessualità di cui appunto stavamo parlando adesso, c'è un altro miracolo in Genè, che è quello dello stile. Di che pasta è fatta la lingua letteraria di Genè?
Io ho spesso definito la sua lingua come caleidoscopica o anche prismatica, e mi sono sempre riferito al saggio Gla di Derrida, che dedicava ovviamente per metà a Genè. Il termine Gla è quello che utilizzava Ferdinand de Saussure, il padre della linguistica, diciamo, moderna, e per indicare appunto la relazione arbitraria tra il significante e il significato. E questo ribadisce l'intento di Derrida, quello che era appunto studiare le associazioni linguistiche e la struttura polisemica del linguaggio di Genè, le rifrazioni semantiche continue. E ad esempio Joël Bataille, che già evocavo prima, aveva accusato nel testo La littérature du mal Genè di eccessi barocchi, dicendo proprio il fallimento di Genè. Derrida invece asserisce che il fallimento di Genè non è il fallimento dello scrittore e del poeta, ma il fallimento del linguaggio. E lo scrittore, secondo Derrida, era sicuramente consapevole, infatti lui scrive, ma sicuramente lui aveva calcolato, lo dice sempre, che lui, il suo successo era quello, cioè il suo successo risiedeva appunto nel fallire, un po' quello che anche poi aveva scritto Beckett, no? To fail better, no? Fallire sempre meglio.
L'opera di Genè è piena di temi che ritornano: la rivolta assoluta, le inquietudini della civiltà di massa, l'omosessualità, l'emarginazione sociale. Oggi noi abbiamo parlato di questo, ma soprattutto anche della sua lingua miracolosa. Io ringrazio molto Federico Sabatini, professore di lingua e traduzione inglese al Dipartimento di Cultura e Politica Società dell'Università degli Studi di Torino, per questa riflessione su Genè. Noi avremmo voluto parlare anche di altre cose, ma purtroppo dobbiamo fermarci qui. Grazie infinite.
Vi ringrazio molto e grazie anche per aver celebrato in questo modo incommiabile la figura di Jean Genè.
Grazie a lei. A risentirci presto. Domani con Roberto Festa incontreremo l'aspetto politico e biografico di Genè, sempre alle 11:30.